Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, bentrovati questa mattina a Prima Pagina, oggi giovedì 1 ottobre. Prima di cominciare la rassegna stampa vi ricordo che gli SMS che invierete saranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Giornata di grande tensione internazionale ieri, perché sono partite le prime bombe russe sulla Siria. Mosca sostiene di aver colpito obiettivi ISIS, Washington critica la strategia, e tra l'altro ci sono dubbi su chi sia stato davvero colpito, perché quell'area non è in mano all'ISIS. Ma andiamo a vedere i fatti, vi ricordo, accaduti subito a ridosso dell'incontro tra Obama e Putin all'ONU, che evidentemente Mosca ha interpretato anche come la possibilità di accelerare sul pedale siriano. Andiamo a leggere le analisi di questi fatti. E cominciamo dal Corriere della Sera con un articolo dal titolo «Quello che Putin non dice» di Franco Venturini. Benedetto con pari entusiasmo dal Parlamento e dalla Chiesa Ortodossa, Putin ha ordinato ai suoi aerei di bombardare forze terroriste in Siria quando all'ONU ancora si discuteva di coalizioni e transizioni. L'uomo è così, come ci ha insegnato l'annessione della Crimea, ma se il decisionismo di certo non gli manca, il rompicapo siriano dovrebbe suggerirgli maggiore prudenza nel gestire le auspicate convergenze strategiche volte a distruggere i jihadisti dell'ISIS. Una delle prime reazioni provenienti da Parigi, in parte anche da Washington, dimostra quanto sia sottile il ghiaccio sul quale Obama, Putin e altri si sono apparentemente messi in marcia. È vero, il nemico numero uno, sempre evocato tanto dagli occidentali quanto da Mosca, è l'ISIS. Ma la guerra civile siriana si combatte a macchia di leopardo. E con l'eccezione dell'atroce battaglia di Aleppo, gli spostamenti sul terreno sono continui. La scelta non è delle più facili quando ci si trova a dover distinguere tra i torturatori del califfato, i qaidisti di Jabhat al-Nusra o decine di altri gruppi minori formati in grande maggioranza da jihadisti che mutano bandiera a seconda delle convenienze territoriali. Davvero proviamo a immaginare il caos in quelle aree, anche un caos all'interno dell'ISIS e delle formazioni jihadiste. Tuttavia, malgrado la natura della guerra che rende facili gli equivoci sui bersagli, le incursioni dei cacciabombardieri russi ci dicono due cose importanti. La prima è che Putin, indirizzando l'attacco contro la regione di Homs, dimostra di temere davvero che il suo alleato Bashar al-Assad possa crollare e si propone come obiettivo quello di aprirgli un corridoio sicuro che da Damasco passi appunto da Homs e arrivi sulla costa, nella regione di Latakia, dove vive gran parte della minoranza alawita e dove Mosca dispone del porto di Tartus. Prima era un sospetto, ora diventa una certezza e autorizza a chiedersi se al Cremlino la disgregazione territoriale della Siria non venga già data per inevitabile. La seconda questione che i bombardamenti sollevano riguarda non tanto il sapere esattamente chi è stato bombardato ieri, ma piuttosto cosa intenda Putin quando si riferisce all'ISIS. Su questo forse potrà fare chiarezza la bozza di risoluzione che la Russia ha consegnato al Consiglio di sicurezza, ma ieri è emersa intanto una forte irritazione americana. Il segretario alla difesa Carter si è lamentato del preavviso di soltanto un'ora dato a Washington dal Cremlino, ha chiesto di accelerare le consultazioni militari e ecco, su questo punto Putin deve fare chiarezza, magari nei colloqui con Kerry e il suo collega Lavrov continua ad avere quasi quotidianamente. Si tratta di lottare contro i jihadisti a cominciare dall'ISIS oppure di difendere Assad da chiunque gli si opponga? Nel primo caso, il compromesso cui ha fatto allusione Obama nel suo discorso all'ONU può diventare possibile concertandosi sulla lotta comune all'ISIS. Nel secondo, invece, ogni vera intesa appare impossibile e lo scontro su Assad tra Mosca e Washington si sommerebbe a quello sempre latente tra Iran e Arabia Saudita, quello tra Turchia e Siria, insomma allo scontro generale tra sciiti e sunniti. Non bisogna giocare con la proposta già fragile di coalizzarsi contro un nemico comune, perché si rischia di distruggerla. Bisogna piuttosto riflettere alla creazione di corridoi e di aree protette, all'instaurazione di no-fly zone che fermino i bombardamenti indiscriminati con i barili della morte di Assad, alla ricerca, assai ardua dopo tanto sangue, di forme di convivenza tra la maggioranza sunnita, il 70%, e la minoranza alawita che esprime il regime, e anche a bombardamenti efficaci, ma dopo che ognuno avrà mostrato le sue carte. Così Franco Venturini sul Corriere della Sera, in un'analisi che insomma fa un quadro importante della complessa situazione sullo scacchiere siriano. Sempre sul Corriere c'è un'intervista di Massimo Gaggi al negoziatore ONU De Mistura che sembra spezzare una lancia a favore di Putin, quantomeno nell'individuare e nel decisionismo russo un motivo di rimessa in moto dell'intero processo. Dopo anni si intravede uno spiraglio, l'azione di Putin riapre la partita politica, così Staffan De Mistura. Al Corriere della Sera, in un'intervista a Massimo Gaggi. Insomma, le opinioni sono discordanti, perché per esempio su Repubblica Thomas Friedman pubblica un'analisi, scrive un'analisi dal titolo "Perché difendo Obama l'indeciso?" e effettivamente insomma sembra che gli analisti siano di nuovo divisi su Russia e Stati Uniti. Intervengo ancora una volta in difesa della politica del presidente Barack Obama per ciò che riguarda la Siria, scrive Thomas Friedman questa mattina su Repubblica. Obama ha avuto ragione a essere indeciso su un maggior coinvolgimento in Siria, ma non ha mai avuto il coraggio della sua stessa indecisione per illustrare nei dettagli il suo ragionamento al popolo americano. Continua a permettere che lo si critichi pesantemente e lo si induca a fare e dire cose che distinto sa che non funzioneranno, e di conseguenza ottiene il peggiore dei risultati. La sua eloquenza eccede la politica e la politica non funziona. Tutti, conclude Friedman in un lungo, per la verità, contributo su Repubblica, tutti vogliono un intervento irreprensibile in Siria, un intervento dal quale sembri che si stia facendo sul serio qualcosa, ma senza pagare il prezzo politico dell'invio di truppe sul terreno e senza stringere spiacevoli compromesse con gente spregevole. Una simile possibilità non esiste. Io credo che l'imprudente e precipitoso intervento in Siria di Putin potrebbe in definitiva esporlo maggiormente alla necessità di trovare un'intesa o quantomeno raggiungere un cessate il fuoco che fermi il flusso di rifugiati. Se ci riusciremo, avremo già fatto molto, almeno per il momento. Sempre su Repubblica un racconto molto bello, molto lungo e meditato dal titolo "L'offensiva Taliban che spaventa l'Est" di Ahmed Rashid, che interessa lo scenario afghano, che tra l'altro questa mattina è stato, come forse avrete sentito dalle notizie su Radio Tremondo, è stato ripreso dalle forze afghane. Rashid scrive: "La sfida di Kunduz, così i Taliban fanno paura anche all'est. La presa della città è un colpo per USA e Alleanza Atlantica. Da qui potranno essere spostati uomini, denaro ed esplosivi verso l'intera regione, Russia e Cina comprese." Un racconto molto intenso, quello di Rashid su Repubblica, insomma racconta anche il rischio di un grande esodo, migliaia le persone in fuga verso l'estero. Andiamo a vedere quello che è insomma un fronte molto vicino, soprattutto dal punto di vista dell'emergenza, ovvero il fronte libico. E da questo fronte arriva una notizia pubblicata sempre da Repubblica sul cambio dell'inviato ONU in Libia. Ricordo che appunto lo spagnolo Bernardino León è quello che si è occupato fino a questo momento di gestire il difficilissimo negoziato fra il Parlamento di Tobruk e Tripoli, e è pronto l'avvicendamento. Certo, è un avvicendamento difficile perché il negoziato si trova davvero in una fase delicata e le Nazioni Unite scelgono il tedesco Martin Kobler, e c'è il sì anche dell'Italia. Ore decisive all'ONU per la partita Libia, scrive Vincenzo Nigro su Repubblica. A New York sono arrivate le delegazioni dei parlamentari di Tobruk e di Tripoli assieme ai rappresentanti indipendenti che partecipano al negoziato. Non è per nulla sicuro che un accordo per un governo nazionale sia firmato entro la data del 20 ottobre. Eppure, mentre il negoziato di pace entra nel miglio finale, paradossalmente una cosa soltanto appare sicura. Entro il 20 ottobre lo spagnolo León, l'inviato che in più di un anno ha letteralmente creato e tenuto in piedi il processo di pacificazione, verrà sostituito dall'attuale rappresentante ONU in Congo, il tedesco Martin Kobler. Alcuni paesi a mezza voce avevano obiettato a Ban Ki-moon che non aveva senso sostituire León adesso, ma i riti e le liturgie dell'ONU hanno prevalso, probabilmente non solo queste, ma anche molte pressioni, perché insomma Bernardino León, che ha lavorato davvero con grande intensità alla riuscita di questo negoziato, ha anche diversi nemici. Sulla vicenda libica voglio leggervi un altro pezzo diplomatico dal Foglio che insomma tiene un po' insieme sia il fronte siriano sia quello libico, ma lo guarda da un'ottica particolare. C'è un problema tra l'Italia e la Francia, scrive il direttore Claudio Cerasa in un editoriale questa mattina sul Foglio. Quando si parla di rapporti di potere tra due stati, specie se quei due stati si chiamano Italia e Francia, bisogna andarci con i piedi di piombo e mettere in fila i dati senza farsi prendere da malizie. Ma se c'è una ragione per cui da un paio di giorni il presidente del Consiglio italiano non perde occasione per lanciare messaggi velenosi verso la Francia di François Hollande, è perché al netto di ogni possibile dietrologia è in corso un cambiamento importante tra i blocchi di potere dei due paesi. Cerasa esplora non solo, come dire, le schermaglie diplomatiche e così qualche mancato coordinamento in Europa che insomma si è registrato anche nelle ultime settimane, ma anche delle questioni economiche. L'intesa tra Etihad e Italia con vista come un tradimento dai francesi e una serie anche insomma di questioni di strategie industriali che insomma hanno reso Italia e Francia più distanti in questi ultimi mesi. E quello che abbiamo descritto, una lunga descrizione questa mattina sul Foglio da parte del direttore Claudio Cerasa, è uno schema utile a comprendere le direttrici lungo le quali si andranno a consolidare le alleanze renziane e le direttrici lungo le quali si andranno a consolidare le alleanze anti-renziane. Sotto questa prospettiva non è difficile scommettere che nel mondo degli anti-renziani l'universo che ruota attorno a Monsieur Ricoletta e Monsieur Romano Prodi, legion d'onore come l'amico Bassanini, avrà un peso sempre più importante nella dialettica, diciamo, con il Presidente del Consiglio. Quindi un riverbero tutto italiano, scorge Claudio Cerasa in questa partita diplomatica tra Italia e Francia. Ma lasciamo le questioni internazionali per andare a vedere dei dati economici importanti che riguardano il nostro paese. Secondo l'Istat, ad agosto la disoccupazione è scesa all'11,9%, in un mese 69.000 occupati in più. Il governo applaude evidentemente a questi dati. L'Unità titola a tutta pagina: l'occupazione continua a crescere, riforme Job Act, 325.000 posti in più, manovra aiuti ai poveri e più soldi alla sanità. E quindi celebra questo successo delle cifre. Andiamo a leggere su questo tema un editoriale del Sole 24 Ore dal titolo "Lavoro al femminile", a commento dei dati. Temporaneo e femminile. La silhouette del lavoro disegnata dall'agosto è questa, e certo tratteggia un lavoro estivo, stagionale, di un sistema economico che prova a gestire la ripartenza. Dopo aver citato tutti i dati che appunto erano quelli che anche vi recitavo prima, Orioli osserva che in questa tendenza spicca la performance delle donne, che come è noto in Italia sono il capitale umano più sottovalutato. Pur in presenza di un tasso di attività ridicolo, 47% che diventa 31% al sud, la disoccupazione femminile dall'agosto 2014 all'agosto 2015 è scesa del 7,3%, pari a 108.000 unità. Se questa tendenza si consolidasse e venisse confermato il tiraggio di nuova occupazione nel mezzogiorno, come rilevato a luglio, il rilancio dell'economia sarebbe allora uno stato di maggiore robustezza. Per ora chi assume lo fa ancora privilegiando i contratti a termine, la cui nuova disciplina li ha resi particolarmente efficaci nella deregulation delle causali e dei rinnovi e nella durata complessiva arrivata ormai a 36 mesi. Segno che, nonostante il valore della decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato, le imprese preferiscono ingaggi che non impegnino orizzonti temporali troppo lunghi. Dall'agosto del 2014 allo stesso mese di quest'anno i contratti di questo tipo sono cresciuti del 5,9%. La crisi ha lasciato un'eredità psicologica difficile da estirpare e la fiducia non sta ancora dispiegando tutto il suo potenziale. Certo, conclude Alberto Orioli nella sua analisi sui dati della disoccupazione questa mattina sul Sole 24 Ore, sarebbe una iattura se questo scenario se su questo scenario in miglioramento si abbattesse il ciclone Volkswagen, ma purtroppo nessuno può ancora escluderlo. E dal fronte Volkswagen, tra l'altro, ci continuano a succedere notizie che parlano di richiami di auto e di multe, di risarcimenti, di class action, per cui il ciclone Volkswagen effettivamente non ha ancora finito di abbattere le sue conseguenze solo sulla Germania, ma sull'Europa. Ecco, ma vorrei adesso passare, cioè restare su questo tema, cogliendo l'occasione che ci viene data da una scelta piuttosto coraggiosa del Corriere della Sera questa mattina di pubblicare come editoriale di peso del giornale un articolo dal titolo "Ripartiamo dalla maternità" di Barbara Stefanelli, che è diciamo la persona che ha dato vita a un celebre blog, quello della 27esima ora, sul sito del Corriere della Sera, ma spesso capace di anche entrare nelle pagine del giornale con i dibattiti e i sondaggi che propone. Ricordiamo che il titolo, la 27esima ora, veniva da uno studio della Camera di Commercio che aveva cercato di misurare la durata di una giornata al femminile sciogliendo i nodi delle fasi del cosiddetto multitasking. Ne sarebbero risultate 27 ore allineate anziché 24. Ecco, Si parla di lavoro e si parla anche di proposte che vengono avanzate in questo luogo che è la 27ª ora, il Corriere della Sera. Oggi, scrive Barbara Stefanelli, la metà femminile della popolazione produce nei 95 paesi analizzati dall'ultimo rapporto McKinsey solo il 37% del PIL, che significa la perdita di 28.000 miliardi di dollari, circa 25 trilioni di euro, come l'economia di Cina e America messe insieme. Continua all'interno. L'ONU avverte pacatamente che ci vorranno 80 anni per avvicinarci a una parità di genere diffusa. Abbiamo allora cominciato a parlare con insistenza di conciliazione, invocare norme che facilitassero la declinazione parallela di vita privata e lavoro, sempre immaginando che a conciliare dovessero essere le donne, come succede agli automobilisti impegnati in una rassegnata mediazione per contenere i danni dopo il tamponamento di quelli davanti. È stata Emma Bonino a proporre un salto linguistico e di concetto. Lasciamoci alle spalle gli intenti conciliatori, abituiamoci piuttosto a condividere le cose della vita, il potere come i figli, la responsabilità tutti. È con questo spirito che il Tempo delle Donne quest'anno ha cercato di affrontare il più tradizionale tra i temi, la maternità. Si può condividere anche la maternità? Siamo disposte ad accettarlo? È giusto chiedere un modello flessibile che coinvolga donne e uomini anche nei territori esclusivi dell'ossitocina, l'ormone dell'amore, protettore di parto e allattamento? Se in Italia continua a diminuire il numero di madri che tornano al lavoro dopo una gravidanza, la risposta è sì. Se i padri che chiedono di essere più presenti finiscono per indietreggiare verso modelli tradizionali, respinti da leggi poco incoraggianti e dal sospetto sociale, la risposta è di nuovo sì. Qualcosa non sta funzionando nella disarmonia di tempi e risorse e noi vorremmo lasciare una traccia, proporre un cambiamento di prospettiva. Un ultimo punto, non meno critico, nel suo nuovo libro appena pubblicato, Anne-Marie Slaughter sostiene l'esistenza di un sessismo delle donne. Diventata famosa nel 2013 grazie a un pamphlet in cui raccontava perché le donne non possono ancora avere tutto, ora Slaughter richiama l'attenzione su quanto la platea femminile, almeno quella che ha conosciuto in 2 anni di incontri con le lettrici, non sembri ancora pronte a cedere il controllo dell'intimità e dell'affettività. Lo fa anche con ironia, ricordando lo shock della prima notte in cui uno dei figli, svegliandosi spaventato, chiamò il padre e non la madre. E lei si precipitò accanto al lettino dicendogli e quasi strozzandosi: «Tranquillo tesoro, c'è qui la tua mamma, mentre il papà è di là che continua a dormire». Per gli americani, e non solo, è una rivoluzione annunciata che mette fine al confronto storico tra breadwinner, il capofamiglia che porta a casa il pane, e caregiver, la figura femminile dispensatrice di cure. L'anatomia non è più un destino, come minacciava Freud all'inizio del Novecento. Non deve più esserlo secondo caselle preesistenti che esauriscono ogni capitolo delle nostre storie. Nella potente mostra milanese dedicata alla grande madre, il polo opposto alla rigidità freudiana delle anatomie, è la saggezza di Simone de Beauvoir, la sua intuizione a metà secolo che donne non si nasce, si diventa. Così vorremmo immaginare anche gli uomini, uomini che diventano quello che sono, ciascuno per se stesso e insieme, senza presumere di rappresentare una realtà universale rispetto alla quale si definiscono leggi e differenze. Così Barbara Stefanelli questa mattina sul Corriere della Sera e a fianco di questo editoriale un lavoro che viene da un sondaggio condotto dal Corriere in occasione del Tempo delle Donne che viene presentato oggi alla Triennale. Ecco, un sondaggio da cui emergono 4 proposte. Congedo obbligatorio di 15 giorni per i padri, sgravi fiscali sulle spese per i bambini e nuove forme di flessibilità. Le idee sono questa mattina sul Corriere della Sera in un articolo curato da Alessandra Puato, Rita Querzè, Maria Silva Sacchi, Monica Ricci Sargentini. Abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di figli parliamo anche di genere, un argomento che abbiamo sollevato ieri grazie a una telefonata di un ascoltatore, ma che i giornali oggi riprendono anche in occasione del dibattito che si apre domenica sul Sinodo. Partirei da Repubblica che in R2, nella prima pagina di R2, pubblica un lungo articolo dal titolo Gender, la fabbrica del pregiudizio, di Maria Novella De Luca. L'unione civile è un attentato alla famiglia, l'educazione sessuale in classe fa diventare gay i bambini. Tutte le bufale della destra ultracattolica che si oppone ai tentativi di superare il sessismo e l'omofobia. In questo articolo Maria Novella De Luca spiega come in realtà intorno a questa parola gender si sia generato una paura perché si siano fabbricati dei pregiudizi, perché non ci sono motivi per spaventarsi e non c'è una presunta teoria basata appunto sulla distruzione della famiglia naturale. Ecco, trovo che sia un articolo interessante per riprendere proprio anche da un punto di vista lessicale, quindi l'inizio delle difficoltà che hanno portato a comprendere in alcuni casi malamente i temi legati alla differenza, ma anche al rispetto e alla tolleranza. A questo proposito, prima di passare, diciamo, a un ragionamento più attento sui temi che verranno trattati nel Sinodo, vi voglio leggere il Buongiorno di Massimo Gramellini, perché riassume in modo molto garbato, come sempre, il tema delle differenze. Questa è una storia che farà storia, scrive Gramellini in un buongiorno intitolato Padri Naturali. Sabato scorso in Ohio il signor Bachmann sta portando all'altare la figlia Brittany. La guarda negli occhi e vi legge una preghiera, capisce, ma forse ci era già arrivato da solo, punta il banco dei parenti e afferra la mano del secondo marito di sua moglie, signor Cendroschi. Qualcuno teme il peggio, visto che in passato tra i due non era corso buon sangue. Invece, hai lavorato duro per tirare su nostra figlia, gli dice, perciò adesso tocca anche a te. E lo trascina in lacrime al centro della scena, offrendogli l'altro braccio della sposa. All'improvviso il protocollo un po' scontato di ogni rito nuziale viene invece vestito da una bufera di sentimenti incontrollabili, amore e gratitudine. C'è una giovane donna che cammina verso il suo matrimonio, stretta con orgoglio tra l'uomo che l'ha messa al mondo e quello che l'ha cresciuta nella prosa della quotidianità. È un corteo da pelle d'oca che se ne infischia dei ruoli formali e va dritto al succo della vita. In quest'epoca di famiglie liquide non è l'atto della procreazione a fare di un essere umano un genitore, ma la qualità del tempo che dedica a suo figlio, biologico, adottivo, acquisito, importa poco. Importa che la paternità e la maternità sono diventati valori da condividere persino all'altare. Ecco, come dicevo, domenica a Roma si inaugura il Sinodo, un sinodo importante perché il sinodo dedicato alla famiglia e oggi nel Corriere della Sera c'è un'anticipazione del nuovo libro di Bergoglio, Come si deve orientare l'amore dei cristiani, e vi leggo questo piccolo ritaglio che il Corriere propone sul sinodo. Letteralmente la parola sinodo significa percorrere insieme sun la strada odos. Il sinodo dei vescovi invece è un organismo collegiale di circa 200 vescovi, rappresentativo di tutto l'episcopato cattolico. Fu istituito da Papa Paolo VI nel 1965, per assistere il pontefice nel governo pastorale di tutta la Chiesa. All'assemblea degli altri prelati sono assegnati compiti diversi a seconda dei momenti. Il sinodo ordinario, che si svolgerà a Roma da domenica al 27 ottobre, è dedicato alla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo. Accanto c'è un'intervista al cardinale Walter Kasper di Gian Guido Vecchi che dice no ai fondamentalisti in nome del Vangelo, il sinodo è confronto. Il teologo riformista sostiene che l'Eucarestia è sempre per i peccatori. Ricordiamo che Walter Kasper, insomma, è uno dei, dei teologi, un cardinale, ma insomma dei teologi più attenti ai temi della famiglia, dell'accoglienza, e quindi in questa intervista spiega come anche insomma sia importante per la Chiesa Cattolica rimanere vicino a tutte quelle che definisce essa stessa situazioni difficili. E parla del sinodo anche Repubblica in prima pagina con un intervento di Paolo Rodari, le due chiese divise su divorzio e famiglia, la discussione sulle aperture di Francesco alla vigilia del sinodo, Camillo Ruini e Walter Kasper, due cardinali della sensibilità differente all'interno della chiesa, parlano a pochi giorni dall'apertura del sinodo dei vescovi. Per Kasper il Vangelo della misericordia implica la necessità di trovare nuove soluzioni che permettono ai divorziati risposati di tornare all'Eucaristia. Per Ruini la chiesa non può sciogliere il matrimonio perché è indissolubile, ma insistono entrambi, le diverse opinioni arricchiscono e non sono sinonimo di scontro. Un dibattito che quindi sarà molto interessante da seguire, e a questo proposito c'è una lettura che consiglio sul Foglio quotidiano, separati non abbandonati, non solo sinodo, un ufficio sperimentale della diocesi di Milano, non un ospedale da campo ma una risposta all'emergenza, parla Don Diego Pirovano che lo guida. Maurizio Crippa ne scrive questa mattina sul Foglio. L'ufficio si chiama Ufficio Diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati, e già la parola scelta, fedeli, singole persone, non coppie o sposi, dice che non è un servizio per offrire soluzioni medicamentose alle famiglie in crisi. La prospettiva è semmai simile a una consulenza giuridica pensata per condurre il fedele a una maggiore chiarezza su come debba o possa vivere la propria situazione di separato, appunto a volte divorziato con una nuova unione, ma più spesso invece no. Un lungo articolo questo di Maurizio Crippa sul Foglio, interessante, e anche l'Avvenire interviene sul sinodo, sgreccia, si aiutano le coppie in crisi solo puntando in alto, scrive Luciano Moia sulla prima pagina dell'Avvenire questa mattina. Misericordia vuol dire indicare la santità nella vita coniugale. Per aiutare davvero le coppie in crisi occorre puntare in alto e mirare a prevenzione, vicinanza, comprensione. Ma lasciamo il tema del sinodo per entrare nella giornata politica italiana, che insomma è stata composta di varie cose. Si è discusso di Costituzione, di etica pubblica, di informazione, di diritto alla salute. Trovo che Il Fatto questa mattina abbia ben sintetizzato, quantomeno ecco per noi che dobbiamo offrire in breve tempo uno specchio di quello che è stato, quantomeno una lettura della giornata. Se questa è democrazia, titola Il Fatto Quotidiano nell'opinione che si è fatto della giornata politica di ieri. 1. Riforma del Senato, il governo impedisce al Senato di votare. 2. La pesca di Verdini fa scappare la base del PD, con lui meno 8%. 3. Giannini, partita la caccia, il premier ha slegato i cani, Giannini il conduttore di Ballarò. 4. È ufficiale nel 2016 altri 2 miliardi di tagli alla sanità. Molto critico nei confronti del governo, capace tuttavia di sintetizzare quelli che sono stati i temi su cui si è discusso ieri. Ricordiamo al Senato, con un emendamento a firma Kocianczyk, ma scritto a Palazzo Chigi, e la maggioranza ferma il dibattito a Palazzo Madama e impedisce 19 voti segreti. E quindi oggi ci saranno altre votazioni, si ricomincia, e quindi insomma ci aspettiamo novità nei prossimi giorni. C'è anche la questione della RAI, è molto critico Il Fatto con un'intervista a Giannini, che è appunto il conduttore di Ballarò, che dice inizia la caccia, Renzi ha liberato i cani. Ieri c'è stato anche un incontro tra Renzi e Bianca Berlinguer, ne parla Repubblica, un incontro in cui Renzi avrebbe tranquillizzato Berlinguer dicendo che non ha intenzione di epurare nessuno e di fare alcun editto bulgaro, e ha limitato le dichiarazioni di Ansaldi della vigilanza al suo lavoro di appunto interno alla vigilanza. Si interessano invece con maggiore attenzione al sondaggio shock per Matteo, Libero, Il Giornale, e secondo una simulazione della Ghisleri l'appoggio dell'ex berlusconiano Verdini fa perdere oltre 7 punti al PD. Se si votasse oggi il partito del Premier sarebbe terzo col 25,1% dietro i 5 Stelle e il centrodestra. Questo è un aspetto che viene sottolineato da vari giornali in particolare da Libero e dal Giornale, cioè un effetto Verdini estremamente negativo per il PD, e ne parlava anche ieri Pippo Civati, che ha visto sconfitto il suo la raccolta di firme per il referendum, ma che ha comunque sollevato delle questioni, insomma, più che legittime in democrazia. E andiamo a questo punto a vedere che cosa dice il manifesto, che appunto affronta l'argomento sotto questa prospettiva. La prima pagina è dedicata a Mare Nostro. 10 regioni bocciano la politica energetica del governo e indicano il referendum popolare contro le trivellazioni dei mali italiani. Quindi questi quesiti, che sono, diciamo, falliti nella raccolta di firme promossa da Pippo Civati, rientrano grazie a questa iniziativa delle regioni che hanno depositato 6 quesiti alla Corte di Cassazione. Tra le norme contestate, il decreto Sblocca Italia, che svende l'ambiente alle lobby del petrolio, tra virgolette. Entro un anno la decisione dei giudici. Ecco, all'interno il manifesto analizza questa storia della carica delle 10 regioni. Contro la politica energetica del governo si chiede l'abolizione dell'articolo 38 dello Sblocca Italia. Entro un anno la decisione dei giudici. Non vogliamo il paese delle trivelle, scrive Serena Giannico sul manifesto questa mattina. E così ieri i delegati di 10 consigli regionali, Basilicata come capofila e poi Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, hanno depositato in Cassazione 6 quesiti referendari contro l'invasione delle piattaforme petrolifere. Con essi si chiede l'abrogazione dell'articolo 38, vogliamo che non ci siano pozzi entro le 12 miglia e che siano ripristinati i poteri delle regioni e degli enti locali, mettendo inoltre i cittadini al riparo dalla limitazione del loro diritto di proprietà rispetto alle società estrattrici. C'è anche un'intervista a Civati, sempre sul manifesto, 300.000 firme non bastano, a sinistra troppi distinguo. Lasciamo la politica per tornare all'economia con un tema che aveva peraltro interessato i nostri ascoltatori nei giorni scorsi, e vado sulla Stampa a leggere Franco Bruni in un editoriale dal titolo Alla casa non serve solo meno fisco. La Commissione e il governo italiano discutono su quali tasse ridurre. L'Europa sostiene che è prioritario continuare a detassare il lavoro. Il governo che vanno tolte le imposte sulla prima casa. Continua all'interno il commento di Franco Bruni. Renzi sbaglia a proclamare che rispettati i vincoli sul deficit decidiamo noi cosa tassare. Formalmente ha quasi ragione, ma visto che giustamente non vuole un'Europa limitata ai parametri dei deficit, dovrebbe approvare un coordinamento fiscale più sostanziale, con cui lui e gli Stati membri si accordano sulla qualità e la composizione delle tasse e della spesa pubblica, cioè su ciò che più conta per la crescita e per l'Unione e la competitività dei mercati europei. I libri di testo spiegano che tassare gli immobili è meno distorsivo e nocivo che tassare l'occupazione. Il ministro Padoan, che li conosce bene, evita toni drastici e dialoga con Bruxelles col giusto tono di chi vuole mettere in luce le specificità del caso italiano. Sottolinea che per contenere la pressione fiscale l'Italia ha un piano pluriennale dove la detassazione del lavoro è già cominciata e quella della prima casa è un passaggio in cui ne seguiranno altri, compreso il ritocco dell'IRPEF. Non nasconde inoltre l'intenzione di aiutare la crisi dell'industria delle costruzioni col suo notevole indotto e soprattutto ricorda la grande diffusione della proprietà della prima casa nel nostro paese, che fa sì che detassarla abbia un impatto particolare sulla capacità di spesa di una larga fascia di famiglie non particolarmente agiate, con conseguente sostegno alla produzione, all'occupazione, agli investimenti. La Banca d'Italia ha detto che per avere impatto il provvedimento deve essere percepito come permanente, mettendo fine al continuo confuso cambiamento dell'imposizione immobiliare, e deve essere compatibile con il riordino duraturo del sistema della finanza locale. Ha raccomandato di accelerare l'aggiornamento delle rendite catastali, ha dunque guardato soprattutto alla sostenibilità di lungo periodo di provvedimenti che devono evitare miopi demagogie. In una logica di lungo periodo, detassare la prima casa non è incompatibile col mirare a ridurre la diffusione e l'attaccamento alla proprietà della casa dove si abita. È una specificità radicata nella tradizione culturale italiana che caratterizza una società rigida dove è difficile spostare la propria abitazione. La mobilità abitativa facilita la ristrutturazione dell'economia, la mobilità degli studenti e dei giovani e l'occupazione. Si è visto ultimamente come il problema di cambiare casa ostacoli la riallocazione di insegnanti a scuola e la riforma della pubblica amministrazione. Per ridurre l'importanza della proprietà della prima casa servono diversi provvedimenti, soprattutto per valorizzare e aiutare l'affitto. Serve per esempio la deducibilità fiscale degli affitti pagati di chi a sua volta affitta ad altri la casa di sua proprietà. Un proprietario di casa a Bologna che voglia spostarsi a Torino non deve dover vendere e ricomprare, deve poter affittare la sua dimora bolognese, pagare l'imposta su quanto percepisce, ma detrarre almeno in parte l'affitto di una nuova dimora torinese. Molto altro si può fare per disincentivare gli affitti in nero, aumentare la trasparenza e la concorrenza fra i locatori, facilitare le sublocazioni e la mobilità degli affittuari, addirittura su scala europea. In questo periodo di bassi tassi di interesse crescono molto i mutui per la prima casa. È giusto e sano incentivare tante famiglie a contrarre debiti a lungo termine per comprare case detassate, vincolando la propria mobilità? È giusto sussidiare la proprietà e lasciare il mercato degli affitti oneroso e malfunzionante? Non andrebbe piuttosto favorita maggiore concentrazione delle proprietà di abitazioni in società e fondi immobiliari efficienti, ben regolati, capaci di fronteggiare con buone regole le potenziali inadempienze di chi affitta, usati anche per canalizzare aiuti agli affittuari giovani e bisognosi? Non vuole forse Renzi essere il campione del cambiamento e della società flessibile? Deve allora aiutare la mobilità abitativa. Quanto all'industria delle costruzioni, è importante la sua salute, ma non va favorita la sua invadenza nel territorio. Occorre incentivare ancora più le ristrutturazioni e, come ha ricordato ieri Mario Tozzi su questo giornale, approvare la legge per ridurre il consumo di suolo che giace da più di 2 anni in Parlamento. A suo tempo Renzi sostenne fortemente l'idea, ora si impegni per sbloccarla. Ecco, un tema molto interessante che credo abbia riguardi molti italiani, per cui il problema della casa è per l'appunto un problema. Altre due brevi segnalazioni: un dietro front tra le vigne, è stata cancellata la multa all'agricoltore che aveva radunato degli amici per una giornata di vendemmia, e insomma ci sono stati c'è stato un incontro tra gli ispettori che hanno verificato che insomma l'applicazione del buon senso in questo caso era auspicabile. E come osserva Michele Brambilla questa mattina, ovviamente se a indurre gli ispettori a più ragionevoli consigli fosse stato appunto il cancan di giornali, radio e TV con contatti da record sul web, la notizia da buona diventerebbe cattiva. E così come vi consiglio, davvero non faccio in tempo a leggerla, una bella testimonianza di Javier Bosch, sempre sulla Stampa. Vi spiego cosa vuol dire essere catalani. E da Barcellona, Javier Bosch, che è un autore catalano che racconta il calcio, la cucina, dove nasce l'orgoglio dei catalani, insomma restituisce uno spaccato interessante.